Sì, io avrei l'ardire e l'azzardo di tentare una micro lezione di anatomia comparata. Per tentare di delineare una paleontologia dello sguardo, tra parentesi oscillante. Cioè nel tempo passato abbiamo più volte parlato di quello strano essere da cui noi discendiamo, che cominciò a barcollare nelle savane. Abbiamo esaminato la camminata catastrofica, il curioso piede che cammina su tre punti. Abbiamo considerato la postura eretta a passi distesi, la possibilità di stare erette col minimo dispendio. Adesso vorrei sottolineare un altro aspetto che può servire a mettere in luce questa ampia capacità di oscillare di Homo sapiens e la sua lunga storia a questo riguardo, e che può confortare, come dicono in TV, una radiosa avvenire, questo bipede. Perché c'è da mettere in evidenza questa assilità dello scheletro umano che è sormontato dal cranio, e questa è una cosa molto strana e che non ha equivalente in natura, come poi diremo, anche a proposito dei primati. Voglio però prima rileggere tre righe di Hegel della fenomenologia di cui abbiamo parlato la volta scorsa, perché ci può aiutare a capire sia questo bipede, sia quell'ulteriore barcollamento che l'oggetto perturbante assente ancora ci può procurare, delineandoci nuove strade. Hegel aveva detto che proprio nel momento in cui si cerca di tener fermo la cosa più sicura, più sensibile, proprio allora il linguaggio ci porta altrove, ci fa deragliare dalla nostra opinione intorno allo stesso oggetto sensibile che fino a 2 secondi prima sembrava la cosa più certa del mondo. In questo senso Hegel delineava una forma di perturbante che sta nel linguaggio stesso, nel momento in cui il primo umano disse questo e si trova un altro che disse la stessa cosa. Il linguaggio costituisce una verità superiore. Nel linguaggio, infatti, noi confutiamo immediatamente la nostra opinione. E poiché l'universale è il vero della certezza sensibile, e il linguaggio esprime solo questo vero, allora c'è del tutto preclusa la possibilità di dire un essere sensibile nel modo in cui lo opiniamo. Questa scoperta perturbante fu fatta da quel famoso bipede. Vorrei far vedere qualche illustrazione. La novità che comporta una stazione eretta dal punto di vista concettuale. Glottide, che siamo saliti un pochino sopra. Devo questa informazione e l'illustrazione a Lorenzo, che si è prestato a chiarire aspetti anatomici che i libri illustravano male, tra l'altro. Questa è una sezione sagittale del cranio e questo è il condilo, ce ne sono due, che è l'articolazione ossea tondeggiante, che serve appunto ad articolare il cranio sulla vertebra cervicale. Vediamo la base dell'occipite. No, qui si vede male, non si vede. Sì, si vede, ecco. I condili sono questi due affari qua, queste piccole protuberanze, accanto al foro occipitale. Poi spiegherò anche come mai arriviamo ai picchi. Questo strano oggetto che si fa fatica a trovare nelle mappe. Che si trova in questo punto. Qui forse da questa fotografia si capisce un pochino meglio. Questa è una foto di una sezione del piano mediale. Si vede la lamina quadrigemina in cui è inserita questa epifisi, c'è qua dentro. Per ora fidatevi, non più da vedere farlo. Un pezzo di soma. Sì, qui si dirà interessante. Perché i condili? Qui passiamo all'anatomia comparata. Questo in scala sono le vertebre cervicali umane del gorilla. Cosa che si nota sono questi processi spinali, molto elaborati, che servono all'inserzione dei legamenti dei muscoli che reggono il cranio. L'enormità è evidente. Questa foto, cioè in questo disegno, si vede invece il cranio di un babbuino e di un uomo. Qui praticamente vediamo il cranio che poggia sui condili, è lo stesso punto condilare del babbuino. Cosa se ne deduce? Anzitutto, come fa vedere il disegno, il babbuino necessita circa 6 volte l'energia e la forza muscolare per reggere il cranio affinché veda dritto dinanzi a sé. Questo segno tratteggiato mette in luce il centro di gravità del cranio, vuol dire che il cranio umano si trova inserito sui condili, si trova quasi nel suo baricentro, mentre nel babbuino è enormemente distante. Quindi vuol dire che qui c'è una differenza enorme nella capacità di visione. Passiamo alla filogenesi. Allora, questa è una scimmia antropomorfa, si vedono i condili, sono in questo punto, e questo è il punto di baricentro del cranio, sul centro di gravità. Quindi vuol dire che questo cranio tende verso il basso. Quindi richiede un fascio di muscoli in inserzione sulla nuca notevole. Questo è un Australopithecus africanus, in cui i condili e il centro di gravità cominciano ad avvicinarsi. In Homo erectus, la vicinanza ormai prossima è quella di Homo sapiens sapiens, in cui il baricentro non è esattamente sui condili, ma poco ci manca. Qui abbiamo invece la migrazione del foro occipitale dal gorilla, l'Australopithecus africano di Stéphane, l'Australopithecus boisei di Olduvai, Homo habilis e Homo sapiens sapiens, e i condili sono qui attorno. Quindi i condili sono migrati verso il punto di gravità. Quindi vuol dire che Homo sapiens, anche lui avrà la tendenza, ci sarà una gradazione, sembra qui circa 15 gradi verso il basso, ma Homo sapiens ha bisogno di un'inserzione muscolare minima, appunto 6 volte inferiore a quella di un primate, in direzione dall'alto al basso e non in questo modo diagonale. Infatti adesso si tende a vedere la TV un po' più in basso perché appunto il cranio si trova meglio appoggiato sui piedi. Però ha viaggiato parecchio da questo punto. Allora, cosa vuol dire? Innanzitutto abbiamo scoperto l'altra volta che il fatto della visione ha creato la seconda grande rivoluzione sessuale. La prima, quella dell'introduzione dell'eterosessualità, e questa dell'introduzione della visione nell'aspetto sessuale, enorme rivoluzione. Ma che ha consentito una visione continua, un'accentuazione della capacità di discernimento di uno degli organi più astratti rispetto sicuramente all'odorato, al gusto, che prima erano più importanti. Per un film arboricola non interessa guardare lontano in alto, interessa guardare giù se si vede qualche banana oppure se arriva qualche predatore. Quindi un'osservazione che va tenuta presente è la modifica che su questo nuovo centro di gravità del cranio si ha sia nell'attività motoria che soprattutto quella sensoriale e di visione. Cioè qui uno sguardo oscillante rispetto a una scimmia antropomorfa aveva una grandissima possibilità di movimento. Cioè, se si considera un qualsiasi animale, non dico un erbivoro, ma appunto un primate, pensate cosa vuol dire una massa muscolare sei volte la nostra, nella capacità di poter oscillare lo sguardo, per così dire. Cioè, quella fissità che sta in questa inserzione.
Cioè, un equilibrio più stabile.
Enormemente più stabile. Ma soprattutto in ogni direzione, cioè invece la scimmia non ha neanche l'interesse a volgere e comunque richiede un enorme dispendio, per non dire il dispendio necessario a reggere anche la colonna vertebrale nella posizione eretta. Quindi una cosa imparagonabile alla possibilità di oscillazione di Homo sapiens. Allora, mi era venuta in mente una curiosa associazione che non è storicamente spiegabile, che non è neanche giustificabile entro certi limiti, che però fa pensare. C'è questo bel libro che parla dell'errore cartesio dal punto di vista di Damasio e che enuclea un rapporto di tipo nuovo tra la ragione, l'emozione e l'attività del cervello che è scatolato qui dentro.
Di chi è Damasio?
Damasio è un neurobiologo portoghese-americano. Qui lui analizza un curioso caso clinico del 1848, che non sto a dire ma che è veramente incredibile, per teorizzare un rapporto anticartesiano. Cioè Cartesio è appunto ipotizzato, piccolo excursus, che questa ghiandola pineale fosse il punto di inserzione dell'anima e del corpo, quindi della res extensa e della res cogitans, in questa piccola quaziuncola, come la chiamerà Spinoza ridicolizzando Cartesio. Quindi in questa piccola inserzione l'anima riceve l'influsso del corpo e lo guida. Questa piccola ghiandola, muovendosi, questa è la teoria delle passioni di Cartesio, induce delle risposte dell'anima che, sempre ritornando indietro sull'epifisi, influenzano il corpo, che praticamente è un automa, è equivalente a un animale. Damasio, dimenticandosi dell'esistenza di Spinoza, dice che non è così. Dice che il cervello è come una finestra aperta sul corpo. Il corpo crea la possibilità della razionalità, come viene in luce attraverso quel famoso caso clinico del 1848, che consente alla razionalità di prendere decisioni, cioè quanto è ritenuto di più razionale ci possa essere nella ragione, cioè che uno deve decidere in base a elementi fondati. Lui asserisce che, date l'esame di casi in cui la parte neofrontale del cervello era stata lesa, che aveva prodotto l'incapacità di arrivare a decisioni semplicissime, in persone che però mantenevano la loro forte razionalità, non avevano perso nulla della capacità linguistica e razionale, ma non erano più in grado di prendere una decisione banale. Allora Damasio dice: non può essere che questo cervello sia nel modo cui Cartesio lo riteneva, cui la ghiandola pineale facesse l'interconnessione tra anima e corpo, ma evidentemente il cervello, se non ha questo sentore dello stato di tutto il corpo, quindi dell'emozione, dei sentimenti, non è in grado neanche di prendere decisioni razionali. Questo è paradossale. Lui dimentica però Spinoza, non lo conosce.
C'è da dire che uno degli esperimenti fondati di Damasio è un esperimento che quindi sono un po' di problemi. Del fatto che, adesso era un congresso recentissimo, siamo andati a ascoltare, del fatto che questi esperimenti sono fatti come elemento emozionale massimo, la decisione più critica è fatta sul fatto di guadagnare o meno, di guadagnare di più o di meno un gioco di carte. Quindi è molto americano in questo, cioè l'emozione è comunque definita come una risposta a ciò che è piacevole o ciò che è spiacevole, cioè l'emozione è riportata agli elementi, diciamo, più elementari, anche perché sennò altrimenti la misurazione è pressoché impossibile. L'altro elemento che è molto americano è il fatto che l'emozione più l'elemento che sfavilla di più, sembrerebbe l'americano, è il fatto che questo non sappia prendere una decisione circa il fatto che lui sta perdendo dei soldi. Questo era un inciso. Questo non è solo il fatto che Damasio sia un grosso pensatore.
Sì, ma non ha considerato l'aspetto trascendentale del cogito cartesiano, quello di cui abbiamo parlato altrove. Allora, quella di Cartesio sembra un'idea molto peregrina, in effetti. Ma la genialità del cogito è ben oltre la critica che lui fa a Cartesi. Intanto è da notare che Spinoza traspassa dall'anima alla mente. E lo considero un equivalente, ma c'è un salto, evidentemente. Questa è una proposizione dell'etica, terza parte. La mente e il corpo sono una sola e medesima cosa, che è concepita ora sotto l'attributo del pensiero, ora sotto quello dell'estensione. Termini cartesiani, res extensa e res cogitans. L'ordine delle azioni e delle passioni del nostro corpo concorda per natura con l'ordine delle azioni e delle passioni della mente. E si entra in un ambito non più dicotomico come quello cartesiano, ma che si era chiamato panteistico nell'epoca del romanticismo. Allora vediamo, adesso che abbiamo visto come il bipede avesse altre enormi rivoluzioni dentro di sé, al parte la postura eretta, la camminata bipede, che avesse una capacità di visione completamente nuova. Abbiamo messo in luce che sicuramente non dal punto di vista cartesiano e dal punto di vista storico si può affermare che questa strana ghiandola pineale si trova praticamente perpendicolare ai condili. Cioè non trovate, almeno Don Lorenzo non è riuscito a trovare, una sezione in cui la scatola cranica venisse messa in relazione all'epifisi. Questo comunque è curioso. Comunque, se si fanno delle ricostruzioni, si vede che se non è perpendicolare all'epifisi poco ci manca. Allora forse Cartesio, da un altro punto di vista che non era il suo, che non era quello di Damaso, un'intuizione del fatto che la relazione tra l'anima e il corpo fosse in questo punto, era che questo punto era il punto della sommità della struttura asside dell'uomo, dai piedi a questa ghiandola. Una cosa curiosa. Comunque nessuno ha mai pensato di mettere in relazione la scatola cranica, i condili, chi non si vede dove sono, anche se si può immaginare. Allora, adesso siamo in grado di capire di meglio la storia del perturbante assente. Abbiamo letto poco fa che gli uomini già da allora avrebbero potuto pensare altrimenti, ma avevano vagabondato a lungo, a parte. Questo vagabondare però non era sufficiente al mutante respiro delle vibrazioni che fin dall'imporsi in prima istanza, dalla testa in giù e dai piedi in su, erano testimonianze d'un pensiero infieri, un pensare che si faceva esso stesso testimone della vita-morte. Sembra più chiaro cosa questo implica dal punto di vista anatomico. Mi è consentito. Possiamo vedere questo gesto dell'uomo, cui basta un minimo movimento muscolare per guardare, lasciare oscillare lo sguardo in maniera mai possibile prima e cominciare a pensare, che quell'uomo in cui il gesto dell'essere incominciava a partecipare del gesto del pensare, colto allo stato nascente, in quel momento il pensiero era ciò che lo perturbava, cioè per la prima volta alzando lo sguardo si trova dinanzi un mondo assolutamente diverso, assolutamente sconosciuto e di cui non c'era traccia filogenetica. Quegli uomini che scrutavano passivi già da allora l'orizzonte degli eventi, come gli uomini della specie umana mentre sono lì ad osservare il campo dell'umana scoperta, della coscienza vertiginosa, più vertiginosa di così, che li sorprende e li meraviglia, paralizzandoli all'istante come medusa saturante, ad occhi spalancati. Quindi il Homo sapiens si affaccia alla savana con un paesaggio di una mente, ora comprendiamo, dice Paolo, il coraggio d'azione era miserrimo. La natura delle cose, così come noi ora ce le immaginiamo, ridotta a brandelli impotenti di luce negata. Diciamo luce, e ci viene alla mente la precarietà della camminata di Homo, Homo quale bipede barcollante. Quindi i numerosi distacchi vissuti dal nostro progenitore sono veramente strepitosi. Distacco è la parola adatta. Che sia pronunciata e la fisionomia del volto esegua quella linea, congiungendo e distruggendo all'istante i movimenti dell'iride, stringendo e allargando senza posa il foro della pupilla. Gli occhi rimangono a lungo, nel lungo periodo che antecede la storia, restano privi del senso compiuto, ostinato nel mancare di quello screzio che li farebbe visibili anche nella notte. La scoperta dell'equilibrio del mancare, che è del cessare, un equilibrio perturbante.
Circa questa nostra relazione del nostro bipede Luciano, barcollante, come non mai, questo divagare, un'ultima cosa voglio dire, il fatto che questo testo in realtà non porta da nessuna parte, cioè è un testo il quale parla di tutte queste cose di cui sta dicendo Luciano, ma perché Luciano le include, si auto-include in questo sistema il quale si modella
secondo tutto questo quanto ha spiegato, ma nella mia intenzione, diciamo conscia, c'era ben poco di questo, se non il fatto di questo pensiero che si affaccia alla mente, se non di questo fatto, di questo pensiero che in uomo si affaccia e perturba la parola che nasce, la parola che non si sa, la parola che si pronuncia, che incomincia ad essere pronunciata, gli echi. Ma questa scrittura, come una serie di scritti che, a cui stavo lavorando in questo periodo, è una scrittura che nasce anche dall'intenzione della a-intenzionalità, cioè del barcollamento continuo, per cui del divagamento, del divagare, eppure avendo al suo interno una pregnanza anche scientifica molto, diciamo, sana, salubre. Quello che mi colpisce di questa zona dell'epifisi, perché recentemente abbiamo sentito a un congresso di allievi di Damasio il fatto di una zona lì, in una vicinanza topografica, che è il centro attuale, si ritiene il centro attuale di una serie di elementi emozionali o di disfunzioni e emozioni, che l'amignola, questo luogo fatto a mandorla all'interno, nella base cerebrale, il cervello, ma è tutto questo passeggiare in mezzo a questi luoghi che permette all'assistema di essere un assistema, pur portando con sé questa congerie, questa quantità di informazioni che in ogni momento si compiono e compiendosi producono la fluttuazione assente di questo nuovo modello che stiamo studiando. Io mi fermo qui.
E do voce a chi vuole fare interrogazioni.
Penso a tutto quello che vuoi, io non so dove andrai a finire, com'è, e quel bipede che cammina su questi piedi non si sa dove andrà a finire.
E anche questo di non sapere dove, di non sapere quando,
eppure in un certo senso sapere su un altro piano, una conoscenza di tipo altro,
fa parte anche di questo nostro camminare, di camminare anche di stasera.
Devo dire una cosa a proposito del progetto degli architetti, che mi sembra estremamente ambizioso, bello. La prima è un'associazione di pensiero che ho fatto rispetto a un lavoro che ho fatto alcuni anni fa, che partiva come suggestione dal muro di Ceuta. Ceuta è un'enclave spagnola in territorio marocchino ed è una enclave istituzionale, quindi non nasce perché ci sia in Marocco un'effettiva comunità spagnola. Nasce perché è un ponte economico tra il sud e il nord del mondo, tra l'Africa e l'Europa. E tutto nasceva, da una riflessione in generale sul muro, perché c'era un progetto europeo sovvenzionato anche dall'Italia di costruzione di un muro tecnologico con videocamere, eccetera, di 12 chilometri che divideva l'enclave spagnola da tutta l'Africa. E questo muro doveva dividere, aveva insomma, perché esiste, c'è, la finalità di dividere l'Africa dall'Europa. E quando avete iniziato a presentare il progetto, di quello che ho sentito io, insomma, ho detto, cioè, esiste un enclave non istituzionale nella città di Milano. Poi invece da quello che mi avete detto mi pare una situazione estremamente permeabile, cioè mi pare che non ci siano muri, non ci siano confini. Quindi mi sembra già interessante questo, cioè pensare che esista un enclave con modalità differenti, cioè senza un limite, e che non nasce da una, e che nasce per l'auto-organizzazione di una moltitudine e non per una decisione elitaria, politica e economica alla fine. Così, questa era una prima riflessione che facevo. La seconda riflessione invece è un pochino di paura, di smarrimento a immaginare quantitativamente tre persone in mezzo a una piazza. Mi sembra bellissimo, mi piace moltissimo, abbiamo visto i pannelli con Corrado l'altro giorno, fantastici. Però lì in effetti, cioè, ci sono 5 foto di Sabina, 6 di Ale, cioè ci sono 6 Sabine, se siamo in 24. Però poi saremo 3. Questa cosa mi spaventa un pochino rispetto al progetto. Cioè, io metto, cioè, ci sto. Però così, vale la pena forse di riflettere, cioè di tenere conto del fatto che la qualità purtroppo spesso perde di fronte alla mancanza di quantità. Poi va bene lo stesso.
Però c'era anche un solo predicatore presente nella piazza, o due barbieri, per dire, o... E comunque erano dei nuclei questi che cambiavano la piazza, che facevano parte di questa auto-organizzazione. Cioè, secondo me, non so se poi effettivamente potrà succedere qualcosa, però può darsi che succeda qualcosa.
Sì, sì, infatti mi sono data anch'io questa risposta alla fine, però volevo dirvi che c'è stato questo passaggio. Poi in effetti può darsi che quello che accade sia molto piccolo o molto invisibile. O molto invisibile. Però è stata una riflessione.
Ma anche perché l'accadere comunque fa parte del vecchio sistema, cioè l'accadere che cosa?
Ah, non so,
appunto,
non ho idea.
Ma soprattutto il fatto dell'accadere. Semmai c'è questo cadere, se c'è un cadere, e quello che potrebbe essere interessante è andare a cercare anche con un metodo nuovo, vedere questo cadere con un metodo nuovo, ma non un accadere, nel senso che un accadere è comunque un elemento dell'evidenza. Su questi sistemi l'evidenza ha molto meno interesse, è molto più interessante vedere a distanza o nel tempo o in luoghi distanti questo cadere degli eventi, questo mancare degli eventi o questo venire, questo mancamento. L'esperienza che io ho fatto di questa camminata, noi non siamo arrivati poi appunto su un lato della stazione dove arrivano i pullman in continuazione, e del fluttuare, proprio dell'elemento fluttuante della folla e della parlata continua che continua a modificarsi a secondo del fluttuare delle persone, e le quali hanno incluso, una mano a mano, incluso me, che io giravo con questa camera, e che prima tenevano a escludere, cioè timorose anche di questa camera che entrava lì, perché anche oltretutto a un certo punto hanno cominciato a girare la polizia, perché su un lato della stazione ci sono anche una serie di situazioni o di posizioni abbastanza al limite della legalità,
perché c'è anche c'è il caporalato del lavoro, quindi...
Però a mano, io mentre camminavo, vedevo che ero da una parte accettato e contemporaneamente escluso, ma non si vedeva. A un'esclusione iniziale, a un certo punto c'è stata un'accettazione anche perché mi sono portato poi su un lato e poi lì si vede che ho cominciato a filmare anche, cioè, l'elemento fluttuante alzando la telecamera da terra. E questo, in un certo senso, ha modificato un alcunché che mi ha permesso poi di ritornare e fare un giro, e io comunque sono stato lì all'interno circa mezz'ora, 40 minuti, credo di non riuscire a resistere più di 10 minuti, un quarto d'ora, anche perché ero comunque un estraneo, ero uno straniero, non solo straniero ma che portava una telecamera, e fate cose anche una piccola camera per fotografare. E c'è stata tutta questa esperienza, ma anche questa è un'esperienza, chiamiamola, di teatro, ed era una persona unica. Quindi è questo cadere che potrebbe essere interessante, questa organizzazione di un cadere.
Sì, con accadere io in realtà intendo appunto quel fatto per cui ti accorgi che c'è una relazione, conflittuale o meno. Cioè, la mia paura, tra virgolette, è l'indifferenza. Ecco, io spero che...
Sì, ma perché questo tu come attrice hai questo problema dell'indifferenza, differenza, invece questo accadere, perché io dico un cadere e cioè indifferenza, differenza,
è
la stessa cosa, perché è un cadere.
Ma perché effettivamente rispetto al teatro noi non pensiamo ad uno spettatore, in fondo. Quindi, cioè, quello che proponiamo è proprio un gesto, proprio io lo pensavo come una pennellata su un altro dipinto, un raddoppio. E quindi, cioè, in realtà, probabilmente è sempre vedibile quello che succederà, sia invisibile.
Cioè, soprattutto anche non ha importanza, non ha importanza.
È proprio un gesto, in quel senso.
È un gesto.
E quindi non è cioè quello che era interessante, che non è questa operazione, non sarebbe teatro, appunto, data la mancanza di uno spettatore.
Sì, sì, no, ma questo l'ho capito perfettamente. Quando si lavora cioè anche teatralmente, cioè essendo teatro, facendo teatro, così contatto con le persone. È ancora un problema per me l'indifferenza, cioè, questo lo ammetto. Nel senso della mancanza di affettività, in questo senso. Per me questo è ancora
La mancanza di un'affettività riconoscibile, e anche questo, cioè sì. Il tema del distacco è sempre questo, cioè della non consensualità, cioè non, oppure della consensualità, cioè che è una cosa, cioè che è al limite, in un equilibrio in cui tu non sai, se non per altri indizi, ma magari chissà quando,
sì,
del fatto che cosa sta succedendo, e che quindi se sei accettato, perché l'affettività comunque nei miei termini è un luogo non è mai un luogo di vicinanza, non è mai un luogo di conservatività, ma ha sempre questa fluttuazione.
Sì, perché qui è interessante anche il fatto che stiamo parlando all'interno di questo progetto, se si parla di raddoppio, se si parla della piazza come sistema complesso, se si parla del teatro, di questo tipo di teatro che entra in questo sistema già complesso della piazza, quindi dove le relazioni non sono di causa-effetto, allora anche il teatro, anche l'attore entra come un altro elemento della rete già in atto, e non finalizzato a produrre un qualche cosa o ad avere un qualche cosa, e d'altro canto se è nel campo in assenza, la relazione di cui parliamo non è una relazione all'evidenza, ma è una relazione più ampia, quindi è una relazione dove ci può essere un piano evidente di indifferenza, ma ci può essere comunque un'interazione più ampia rispetto a questo piano evidente, come forse già per certi versi ipotizziamo che ci sia nella piazza tra tutte le varie persone che stanno facendo attività diverse, ma se diciamo che c'è, se loro dicono c'è un sistema complesso in questa piazza che già produce dal nostro punto di osservazione un intreccio di relazioni per cui modifica il luogo, allora lì ci sono già delle interazioni che non sono solo tra le persone che si stanno relazionando direttamente, quindi quello che legge con quello che ascolta, ma che c'è una relazione più ampia che si è formata su tutta la piazza tra quelli che stanno facendo una cosa, quelli che stanno facendo una cosa, quelli che stanno facendo una cosa, e quella è una stratificazione, e allora gli attori intervengono con questa pennellata di un altro tipo di attività in questa rete complessa, che allora non ha più la risposta evidente. Allora l'attore perde anche lo spettatore riconosciuto, cade in questo senso, e poi non so, e poi altre cose ancora.
E poi per quanto riguardava la prima osservazione Sabina, effettivamente pensare alla città da questo nuovo punto di osservazione che descriveva Nausicaa, cioè come una rete di relazioni, la apre totalmente, effettivamente, ad ogni diversità, ad ogni alterità, per cui non possono più esistere enclave, effettivamente, perché ogni diversità, ogni nuovo punto di relazioni arricchisce la città.
Quindi non ci può essere un confine in una città pensata come rete di relazioni.
Vabbè, chiudiamo qui, sono le 8:20.